con cui ho collaborato e conosco da anni, di un mondo che mi è appartenuto per i primi 10 anni di vita lavorativa. E il secondo, che il titolo mi è sembrato molto interessante e accattivante, questo esortativo, questa forma esortativa, meritiamoci. Mi pare molto stimolante e vi vorrei proporre una lettura ulteriore oltre le cose che sono state già dette, anche se l'ultimo intervento di Ferrara già, secondo me, tocca un punto che volevo sottolineare anch'io. Meritiamoci può voler dire, come ha detto Gilda in apertura, che i dirigenti e i dipendenti devono meritarsi l'amministrazione, i risultati, i premi, il lavoro, direi. E devono essere valutati per questo. Diciamo, il primo significato, su cui poi tornerò sul piano dei metodi e delle differenze che ci possono essere nella valutazione sia delle performance che degli sviluppi di carriera fra il pubblico e il privato. C'è poi un altro significato che, ripeto, mi sembra di poter cogliere anche nelle ultime cose che diceva Ferrara, e cioè che anche l'amministrazione però deve meritarsi i propri dipendenti. Qualsiasi organizzazione deve meritarsi i propri dipendenti. Qualsiasi organizzazione è in un mercato e compete, volente o nolente, con regole diverse, con una capacità diversa per le risorse migliori. Anche la PA, seppure con armi probabilmente spuntate. Ebbene, su questo, una prima differenza che io mi sembra di poter cogliere è che il fatto che nel privato sicuramente l'organizzazione si cura dello sviluppo della risorsa anche dopo averla, diciamo, fatta propria, fra virgolette, mentre nel pubblico questo si fa pochissimo, si fa senza progetto. Se non c'è focus sullo sviluppo delle risorse, sulla leadership, sulla coltivazione della leadership, secondo me, non c'è possibilità di sviluppare potenziale, di sviluppare competenze, di sviluppare capacità manageriali. Questo tocca ovviamente tanti aspetti, ne segnalo uno, una carenza che mi ha colpito e che ho per certi versi anche sentito sulla mia pelle. Non c'è quasi nessuna preoccupazione sulla retention, sul fatto che se uno è bravo bisogna tenerlo. No, se uno è bravo e poi va all'autority dove lo pagano di più, o nel privato o altro, facciamo un concorso, lo prendo da un'altra parte, ma comunque è un numero. No, vale quanto gli altri. Se questo è il messaggio che si dà agli altri, capite bene che già il merito è morto o comunque è sconfitto. Se uno vale un altro, non. Siamo d'accordo sul fatto che nessuno vale quanto un altro, no? In assoluto, salvo la forma e il rispetto dei diritti. L'altro aspetto che anche ho in qualche modo subito di meno, perché sono stato fortunato nell'ingresso, ma se un'amministrazione bandisce un concorso, assume un impegno nei confronti della società e di coloro che partecipano. Questo impegno l'amministrazione spesso non è in grado di mantenerlo. Si bandisce una cosa, poi sparisce, poi viene cambiata in un'altra cosa perché l'organizzazione è cambiata, perché sono passati 3 anni dal bando. Ebbene, il bando di concorso è, soprattutto se è firmato dallo Stato, è: io ti chiedo di impegnarti con me per un progetto comune che interessa la nazione, tu dedica tempo a studiare, tempo a fare il concorso. E a cercare di vincere sugli altri. Poi, una volta entrato, questo qualcuno deve ritrovarsi in questo progetto. Non mi pare che questo accada, direi quasi mai. Capisco le difficoltà, però è un problema di fondo. Quindi, per dirla, con una domanda, cosa si può fare perché una volta dentro l'organizzazione le risorse possano crescere secondo il merito, oltre selezione, eccetera. Secondo punto, che, secondo modo di leggere per me questo meritiamoci, è che anche la società nel suo intero deve meritarsi una certa amministrazione e certi servitori dello Stato. Non è, il rapporto naturalmente è bionivoco. Qui sarò un poco diplomatico. C'è chi vuole o voleva aprire le istituzioni come una scatoletta. salvo poi, secondo me, secondo persone più autorevoli di me, trovare dentro la scatoletta la stessa società, diciamo, che sta fuori. Dentro la PA c'è la stessa corruzione, voglia di cambiare, meritocrazia, competenze che c'è fuori. Quindi questa contrapposizione fra la società buona che merita e la PA che tradisce, che impedisce, che blocca, anche il mondo delle imprese ha, diciamo, praticato questa narrazione, secondo me è l'inizio della sconfitta anche del merito, perché c'è una asimmetria di fondo, c'è un'assunzione che è sbagliata nel profondo e che negli ultimi 10-15 anni, a mio avviso, ha devastato le istituzioni e l'amministrazione. Essenzialmente, se con la polemica sui fannulloni, sulla casta, eccetera, qualcuno ha pensato di guadagnare un po' di consenso, però le perdite generalizzate in termini di percezione della PA, ma del problema vero, che appunto, ripeto, non sta solo nella PA ma anche fuori, è stato un contraltare ben più dannoso. E qua mi piace, forzando una frase che viene da Star Wars, la morte della meritocrazia, era un'altra la cosa che moriva lì, la morte della meritocrazia sarà accompagnata da uno scrosciante applauso. Cioè, immaginate l'arena o la polemica sui fannulloni. C'è una facilità di semplificare, attaccare per il semplice gusto di trovare qualcuno, diciamo, come target polemico, che non aiuta a risolvere i problemi. Che in definitiva non sono nelle estreme, cioè il furbetto del cartellino da una parte o il dirigente, super dirigente strapagato dall'altra. Non sono questi i problemi difficili da risolvere. Dal punto di vista del merito, della valutazione, il problema grosso è il grosso, sono i milioni di dipendenti pubblici che sono onesti, che non hanno un privilegio da difendere e su cui non è facile immaginare, proprio per quelle difficoltà che dicevo prima, un modo per motivarli senza offrire una progressione di carriera o uno stipendio adeguato. Invece non si parla di questo che è il problema, ma si parla delle estreme, dei casi singoli, di quello che in realtà non è il problema. Vengo adesso alla parte un po' più tradizionale, cioè come si può valutare le risorse, i dirigenti, nell'ingresso, ma soprattutto direi nella progressione di carriera e nei risultati. Tanto mi piace dire che, visto il lavoro che faccio, che ho fatto in questi anni in Eni, che quando mi capita di confrontarmi con dirigenti o dipendenti pubblici italiani, io non è che mi trovi in qualcosa di completamente diverso dai dirigenti olandesi, europei o senegalesi in assoluto. Molta differenza la fanno le risorse e le motivazioni. Noi abbiamo un complesso di inferiorità rispetto ad altri paesi europei, rispetto ad altre istituzioni. In realtà sono convinto che ci sono tutti i presupposti per essere, diciamo, altrettanto bravi se si hanno gli strumenti di lavoro. Questo è così un inciso che volevo dare perché deriva dalla mia esperienza diretta. Valutazione delle persone. Qua ci sono altre differenze, e poi vado a chiudere, che a mio avviso vanno sottolineate. Innanzitutto manca la visione, che secondo me nel privato c'è. Cioè c'è un'impostazione di fondo, un metodo che deriva da un certo modo di intendere le risorse umane. Sbagliato, giusto, da cambiare, e non è sempre lo stesso ovviamente, ma c'è, il metodo deriva da un certo modo di intendere, da una certa cultura organizzativa. Mi pare che invece nella PA ci sia molta casualità e manchi la visione, oppure la visione è quella di prima e ovviamente non è, diciamo, molto utile a risolvere il problema. L'altra cosa è che banalmente noi siamo valutati le performance almeno da tre diversi soggetti, che sono il responsabile diretto, il superiore del tuo responsabile e le risorse umane. Se posso improvvisare una differenza, che coglie una differenza, secondo me il ruolo delle risorse umane nella valutazione, nella PA, è troppo debole, o comunque troppo formalistico, o comunque solo di accompagnamento. Nelle nostre risorse umane le persone hanno una parola decisiva che per entrare su un punto che poi è stato già in parte evocato col 100%, ho detto prima, che significa che se c'è una curva gaussiana da rispettare, che vuol dire che solo pochi possono avere il massimo, solo pochi avranno il massimo, e non in termini formalistici, perché poi questo modello deve essere gestito con una giusta flessibilità, con ad esempio delle percentuali diverse in relazione alle organizzazioni, alle condizioni esterne, alla difficoltà dell'obiettivo, però state certi che solo pochi avranno il massimo. E qui un'altra differenza, questa devo dire più difficilmente comprimibile, perché su cosa sono valutati in definitiva le performance dei dipendenti privati nel privato? Essenzialmente sul raggiungimento degli obiettivi, come si diceva, ma non solo, ma anche sull'attitudine a risolvere i problemi, capacità, potenziale. Non è solo ho fatto quella cosa che era prevista, è un discorso molto più complesso, e la complessità è parte integrante della valutazione, che non è mai solo su quell'anno, è sempre guardata in maniera, diciamo, almeno di medio periodo, e soprattutto è legata al risultato dell'azienda, il che si traduce anche sui premi. La mia retribuzione ha circa un 30-40% di variabile. Innanzitutto, come dicevo prima, ci sono delle volte in cui non prendi nulla, quindi non solo non prendi il massimo, ma non prendi nulla, e questo non necessariamente dipende da quanto hai lavorato bene, ma dipende anche da quanti soldi ci sono, e qui arrivo a un'altra differenza. I nostri premi di risultato dipendono innanzitutto da un monte definito preventivamente in base ai risultati dell'azienda. Tu puoi anche aver lavorato benissimo, avere i voti migliori, ma se non ci sono soldi, come il dividendo, non si danno. Perché sei parte di una squadra, sei parte di una vicenda, di un'impresa che, se in quel momento va male, non è che prendi e comunque porti a casa la tua parte. Anche la tua parte è messa in discussione. Questo per la PA, da un lato, è molto difficile, perché ovviamente il risultato della PA non è l'EBIT di fine anno, dall'altro però si può fare qualcosa per evitare troppo automatismo. Direi l'esortazione è quella di lavorare, a mio avviso, su la maggioranza delle persone a cui non si può offrire la dirigenza o la dirigenza generale o una progressione di carriera, ma che possono offrire all'organizzazione un valido contributo. Questa è la vera sfida, secondo me, della PA, che tocca i grandi numeri. Questo passa, a mio avviso, da una distinzione fra status e trattamento economico, ad esempio, o su una diversa concezione dello status che non deve essere necessariamente a vita. Io ho visto dei casi che mi hanno sorpreso la prima volta nella mia organizzazione di dirigenti che hanno deciso di tornare a essere manager, cioè non dirigenti nell'azienda, per un compromesso di vita lavoro, altre cose. Ebbene, tutte queste cose a me risulta che nella PA adesso siano pressoché improponibili, però come diciamo stimoli per la discussione volevo anche proporvi questo. Grazie del coinvolgimento.